epoca. La regina Vittoria era finalmente ispirata e aveva lasciato il vasto impero a quel suo figlio dall'aspetto regale. In Cina, i rivoltosi boxer erano stati domati e Cuba era stata ben sistemata sotto l'ala civilizzata dell'America. La ragione e la razionalità regnavano supreme. Non c'era spazio per la magia e il mistero. E non c'era spazio, si scoprì, neanche per le ragazzine che vagavano fino ai margini delle mappe e dicevano la verità sulle cose folli e impossibili che trovavano laggiù. La trovai sul malandato confine occidentale del Kentucky, proprio nel punto in cui lo Stato impila la luce nel Mississippi. Non è il genere di posto in cui ci si aspetterebbe di trovare qualcosa di misterioso o anche solo lontanamente interessante. È un luogo piatto e dall'aria trasandata, popolato da gente ugualmente piatta e dall'aria ugualmente trasandata. Il sole vi splende due volte più caldo e tre volte più luminoso che nel resto del paese, anche negli ultimissimi giorni di agosto. E tutto è umido e appiccicoso, come i residui di sapone sulla pelle quando si usa la vasca dopo tutti gli altri. Ma le porte, come i sospettati di omicidio nei gialli da quattro soldi, si trovano spesso dove meno ce lo si aspetta. Ero nel Kentucky soltanto perché il signor Locke mi aveva portata con sé durante uno dei suoi viaggi d'affari. Aveva detto che era un vero regalo e un'opportunità per vedere come si fanno le cose. Ma in realtà era perché la mia bambinaia barcollava sull'orlo dell'isteria e solo nel mese precedente aveva minacciato di andarsene almeno quattro volte. All'epoca ero una bambina difficile. O forse era perché il signor Locke stava cercando di tirarmi su di morale. La settimana prima era arrivata una cartolina di mio padre. C'era la foto di una ragazza dalla pelle scura con un cappello a punta dorato e un'espressione seccata, con le parole «autentico costume birmano» stampigliate a fianco. Sul retro c'erano tre righe in elegante inchiostro marrone. Prolungo il soggiorno, torno in ottobre. Ti penso, J.S. Il signor Locke le aveva lette da sopra la mia spalla e mi aveva dato un goffo colpetto sul braccio, come per dirmi di andare avanti a testa alta. Una settimana dopo, ero compressa in quella bara di velluto e pannelli in legno che era la cuccetta di un vagone letto Pullman a leggere The Rover Boys in the Jungle, mentre il signor Locke studiava la sezione affari del Times e il signor Stirling fissava il vuoto con l'imperturbabilità professionale di un valletto. Meglio che introduca il signor Locke come si conviene. Non sopporterebbe di fare il suo ingresso in una storia in un modo così casuale, di traverso. Permettetemi allora di presentarvi il signor William Cornelius Locke. Fattosi da sé, quasi milionario, ma non ancora, presidente della W.C. Locke & Co., proprietario di niente meno che tre residenze signorili lungo la costa orientale, paladino delle virtù dell'ordine e del decoro, parole per cui certamente preferirebbe usare le maiuscole. Vedete quella D come un arco nero teso sulla pagina in difesa delle buone maniere? E presidente della Società Archeologica del New England, una specie di club per uomini ricchi e potenti che si dedicavano al collezionismo amatoriale. Dico amatoriale solo perché per gli uomini abbienti era più elegante riferirsi ai propri hobby senza dar loro importanza. Così, con un piccolo gesto delle dita, come se ammettere di occuparsi di qualcosa che non fosse il far soldi potesse infangare la loro reputazione. In realtà, a volte sospettavo che tutti gli affari di Locke fossero condotti specificamente per alimentare il suo hobby del collezionismo. La sua casa nel Vermont, quella in cui abitavamo sul serio, al contrario delle altre due strutture immacolate che servivano soprattutto a rimarcare la sua importanza agli occhi del mondo, pareva un enorme museo Smithsonian privato, così stracolmo da sembrare costruito con gli artefatti da collezione invece che in malta e mattoni. L'organizzazione non era granché. Le statuette in pietra calcarea di donne dai fianchi larghi facevano compagnia ai paraventi indonesiani con incisioni delicate come pizzo, mentre le punte di freccia in ossidiana condividevano la vetrinetta con il braccio imbalsamato di un guerriero Edo. Odiavo quel braccio, ma non riuscivo a smettere di guardarlo e di chiedermi che aspetto dovesse avere avuto quando era vivo e pieno di muscoli. E come